Amen. Signore, grazie per la tua parola che ci illumina, ci guida. Io ti prego, Signore, di parlare ai nostri cuori, cominciando dal mio, Signore, per aiutarmi a interiorizzare le cose che tu hai da dirci attraverso questa lettera del tuo apostolo, e che tutti noi possiamo essere edificati e più, Signore, più trasformati all'immagine di tuo figlio. Amen. Tanti anni fa è vissuto un uomo di nome William Cooper, un credente che fu molto usato nei risvegli che hanno avuto luogo in Inghilterra nel 1700. Attraverso i suoi scritti la fiamma del Vangelo si sparse per tutte le isole dell'Inghilterra e anche per tutto il mondo. L'uomo Cooper però nascondeva una realtà che lo perseguirebbe per tutta la sua vita, cominciando dal 1752, quando subì la prima grande depressione della sua vita, la prima di quattro depressioni paralizzanti, e fu colpito da un tale abbattimento di spirito, dice lui, come nessuno ma soltanto coloro che l'hanno sperimentato possono concepire. Poi dice: giorno e notte ero sotto una pressione inimmaginabile, mi sdraiavo la notte in orrore e mi alzavo in disperazione. Dice: le cose che prima mi distraevano hanno perso ogni fascino. Avevo bisogno di qualcosa di più, di salutare dal divertimento, ma non avevo nessuno che mi dicesse dove potevo trovarlo. La situazione di Cooper arrivò al punto che legò delle corde fuori della sua finestra ed era pronto ad usarli per commettere il suicidio. La sua vita, secondo alcuni scrittori, non fu altro che un accumulo di dolori continui attraverso tutta la sua vita. 10 anni dopo, toccò fondo quando fu portato al manicomio, e lì tutto diventò buio, però successe una cosa: ha trovato una Bibbia, e ha letto la storia di Lazzaro, si convertì in quel manicomio, e magari qualcuno potrebbe pensare: ah, lì è stata la svolta per lui, lì è dove lui ha cambiato rotta e è riuscito a vivere una vita nella gioia, ma non è così che è successo. Infatti Cooper trovò che la sua depressione andò di male in peggio, e nonostante incontrò John Newton, l'altro grande pastore dell'epoca che scrisse la canzone che abbiamo cantato anche questa mattina, Stupenda Grazia, nonostante il ministero di questo grande uomo, Cooper non riuscì mai a scuotersi la melanconia che lo abbatteva per tutti i suoi giorni, e morì nel 1800 in una nuova crisi di disperazione. Ora, perché ho voluto portarvi la storia di Cooper? Ho scelto di parlarvi di questo uomo, una vita triste, perché voglio che questa mattina riflettiamo su un argomento: la salute della tua anima. Voglio che ti chiedi quanto è salutare, quanto è prospera la tua anima questa mattina. In quale stato si trova la tua vita spirituale, la tua vita interiore? Magari lo sapete, io non sono molto predisposto a incoraggiare questo tipo di introspezione, perché siamo già troppo ossessionati con i meccanismi che ci portano a guardarci dentro, e siamo troppo propensi a dire: perché sto agendo così? Perché sto pensando così? E già siamo abbastanza narcisi per conto nostro, come per non riportarci a pensare allo stato delle nostre anime. O magari non sono molto propenso a parlare di questo argomento perché già siamo abbastanza individualisti, senza poi andare a guardarci dentro ancora di più. Pensiamo molto più al io che non al noi, quando la Bibbia parla molto più del noi che non del io. Però ho voluto parlare di questo argomento della salute della tua anima perché penso che è importante, alla fine dell'anno soprattutto, quando facciamo un po' inventario delle nostre vite, fare un inventario anche dello stato della nostra anima, di come ci troviamo all'interno di noi stessi. Possiamo pensare a fare un inventario dell'anima, pensare a risultati visibili, come è andato al lavoro, come ci è andato in famiglia, finanziario. Possiamo chiederci se abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci siamo posti, anche come chiesa. Ma a volte ci sfugge quell'inventario, magari quello più importante. In che stato si trovano le nostre anime? In che stato si trovano? In 3 Giovanni 1:2 l'Apostolo ci porta proprio all'argomento. Da questo saluto a l'anziano, impariamo tanto di questa lettera, anche impariamo anche che puoi avere un nome così strano e brutto come Gaio e essere anziano di chiesa, come nel suo caso. Però vediamo questo saluto in 3 Giovanni 1:2, dice l'anziano al carissimo Gaio, che io amo nella verità, carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute come prospera l'anima tua. Come prospera l'anima tua. E vogliamo riflettere su 3 cose questa mattina, sulla nostra anima e sullo stato della nostra anima. La prima cosa che vogliamo riflettere è cosa significa avere un'anima prospera. Cosa significa avere un'anima prospera? Questa frase di Giovanni, che è il nostro, diciamo, la nostra frase di aggancio, si trova nel contesto di un saluto molto comune nell'antichità, che includeva anche un augurio, una preghiera di augurio per buona salute. E quello che gli augura l'apostolo a Gaio è che, tale come prospera la sua anima, lui possa avere anche una prosperità materiale, una prosperità fisica. Non sappiamo niente della situazione di Gaio, tranne che lui stava veramente fiorendo spiritualmente in un modo che era evidente a tutti. Una cosa interessante da notare è che la salute spirituale non equivale alla salute materiale fisica. A volte noi cadiamo in questo errore. Se tu stai prosperando spiritualmente, prospererai anche materialmente, ma non è il caso biblicamente. Infatti molte volte è il contrario, no? Quanto meno prosperità abbiamo fisica, più prosperità abbiamo spirituale. In ogni caso, Giovanni dice che sta prosperando. Parla di un uomo che è timoroso di Dio. Salmo 1:3, se vi ricordate, parla dell'uomo timoroso di Dio per eccellenza, e una delle qualità dell'uomo di Dio in Salmo 1:3 è che lui prospera in tutto quello che fa. In tutto quello che fa prospera. E quello che ossessionava, quello che era il bersaglio di Gaio, era la prosperità della sua anima. Si aveva posto degli obiettivi spirituali e li stava raggiungendo. Lui era un uomo di Dio in tutti i sensi. Ora, focalizziamo un attimino le parole in se stesse, la parola anima, come prospera l'anima tua. Cerchiamo un po' di chiarezza sul concetto dell'anima. La parola qui usata è psiche, a noi ben conosciuto per come è usato nel nostro linguaggio moderno, la psicologia. Non vuol dire altro che logia, parole sulla psiche, questo vuol dire psicologia. E sappiamo che nel mondo moderno le parole che l'uomo dà sullo stato della psiche non sono molte volte molto di aiuto o molto edificanti. Infatti non sembra che le persone stiano meglio nella loro psiche, ma stanno andando di male in peggio. Però, ecco, non vuol dire altro, l'anima non vuol dire altro che il lato immateriale, il lato spirituale dell'essere umano. E per quanto si vogliono imporre delle categorie sull'essere umano e cercare di dividere l'uomo in tante categorie, subcategorie, la realtà biblicamente è che ci sono due parti dell'essere umano, quello fisico e quello non fisico, quello spirituale e quello materiale. La Bibbia afferma questo dell'uomo, che è composto da due parti. E voglio ricordarvi, credenti, che è molto importante che non permettiamo che il linguaggio della psicologia ci influenzi nel nostro modo di pensare. Molti credenti sono più influenzati su il modo di parlare e le categorie della psicologia che non quello che ci dice la parola di Dio, e per quello stanno male. Per quello la loro psiche, la loro anima non sta prosperando. Per esempio, la psicologia ha inventato i concetti introverso ed estroverso. Li ha inventati la psicologia. Ora, magari noi diciamo sì, ma magari ci sta, aiuta a descrivere. Il problema è quando noi ci mettiamo l'etichetta, sono introverso, bisogna andare a evangelizzare al mercato. No, sono introverso, non posso andare, perché no? Perché non fa per me. O io sono un estroverso e questo mi dà, come dire, mi giustifica l'essere un rompiscatole con le persone. Ah no, non posso parlarti in modo educato perché sono estroverso. No, mi dispiace, non è la libertà di essere un rompiscatole solo perché sei estroverso. E molte volte usiamo le categorie della psicologia, che sono tanti, e li applichiamo alle nostre vite. E tanti di noi, anche nella sfera evangelica, abbiamo importato delle categorie che dobbiamo veramente mettere col filo a piombo della parola di Dio. Tante cose che adesso non abbiamo tempo di approfondire, però devi sempre chiederti, questo pensiero, questo modello è biblico o non è biblico? E il fatto sta che l'uomo è composto da un lato fisico e un lato non fisico. L'anima, che cos'è? È l'essenza dell'essere umano. E dove avviene il processo interiore dei pensieri, del volere e del sentire. Abbiamo alcuni versetti che mettono a fuoco questa verità della realtà fisica e non fisica. Efesini 3,16 dice: affinché egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere potentemente fortificati mediante lo spirito suo nell'uomo interiore. Ecco, lì abbiamo un riferimento all'uomo interiore. 2 Corinzi 4,16: non ci scoraggiamo anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. L'uomo esteriore e l'uomo interiore. E attraverso tutta la Bibbia vediamo questo tipo di linguaggio, Colossesi 1,27, dove parla delle dinamiche che succedono all'interno dell'uomo invisibile, dell'uomo spirituale, dove abita Cristo, Cristo in voi. O dove dice Colossesi 3,16 che la parola di Cristo deve abitare in noi, nel nostro uomo interiore. Dobbiamo assimilarlo, dobbiamo digerirlo nel nostro uomo interiore. E così l'uomo, come vediamo, è fatto da due parti. Alcuni dicono 3 parti, 4 parti, 5 parti e cercano di dividere l'uomo in tanti parti diversi, intelletto, emozioni, umore, eccetera. Però la realtà biblica è che quell'aspetto invisibile dell'uomo è più come una pallina di plastilina, dopo che hanno giocato i miei bambini con la plastilina. C'è un po' di giallo, un po' di verde, un po' di blu, è tutto mischiato. E l'essere umano, l'anima dell'essere umano, è tutta una intrecciatura di emozioni, pensieri, umore, e tutto insieme compone l'essere umano all'interno di sé. La Bibbia descrive questo aspetto dell'uomo interiore con parole come cuore, come mente, come spirito. Se vi ricordate, quando Gesù ha visto Lazzaro, lui fremette nello spirito quando seppe che ha saputo che Lazzaro era morto. E un'altra parola, ovviamente, quella che vediamo qui, l'anima. L'anima è lì dove il cuore o la mente è dove giacciono le vere motivazioni, le cose che ti fanno agire, come tu agisci, che a volte tu stesso ti chiedi perché agisco così, sono le cose che le dinamiche che succedono nella tua anima, nel tuo uomo interiore. Proverbi 25 dice: i disegni del cuore dell'uomo sono acque profonde. Questo parla dell'aspetto nascosto, dice che sotto la superficie di ogni persona abita una creatura, se vogliamo, invisibile, che è difficile da capire e anche da condurre, giusto? Lo sappiamo tutti noi. Perché a volte non riusciamo a guidarci o fare quello che vogliamo fare perché c'è una forza, c'è una personalità nascosta in ognuno di noi, che è l'anima. Questo è l'anima. Ora, cosa significa che l'anima può prosperare? Ed è questo che è importante che afferriamo. L'anima tua può prosperare più di quanto stai prosperando adesso. Il desiderio dell'apostolo è che la vita visibile di Gaio prosperi così come già lo fa la sua anima. Ed è una immagine bellissima per me. Trasmette, cioè la prosperità dell'anima trasmette serenità di spirito, giusto? Uno spirito sereno, pace. Ci trasmette pensieri tranquilli, un umore stabile, delle motivazioni pure. Tutte queste cose che caratterizzavano Gaio. Una speranza per il futuro molto viva. Era il tipo di persona che quando tu eri vicino a lui ti sentivi fare un salto di qualità nella tua giornata. Perché aveva un'anima prospera. Magari con parole diverse di ciò che pensiamo solitamente, Gaio è una persona che è in fase vigorosa di crescita e di sviluppo spirituale per mezzo della sua fermezza in Cristo. Lui sta crescendo in modo vigoroso, che è evidente a tutti, come vedremo tra un attimo. Ora, quello che voglio farvi riflettere è che tu non devi mai dimenticare che puoi avere un'anima prospera o un'anima malsana. È possibile. Puoi avere un'anima robusta, forte, che che veramente è palpabile a tutti, o puoi avere un'anima rimpicciolita, povera e disgraziata. Magari ci aiuta un po' l'immagine di una persona malata. Non so se avete avuto a che fare con persone veramente malate. Mia zia in Ohio ha avuto la sclerosi multipla per 13 anni. 13 anni. Io la conoscevo da piccolo, quando dalla Spagna andavamo in Ohio per trovare la famiglia di mia mamma. Io mi ricordo di lei quando io ero molto piccolo, che era piena di vita. Rideva, sorrideva. E la cosa che mi ha stupito di più era che soprattutto rideva alle battute di mio padre. E rideva come una matta. Se non capite, il senso dell'umorismo di mio padre è un po' come il mio. Sapete che ci vuole un po' per ridere alle battute. Però era sempre con un sorriso. E con 30 pochi anni l'hanno diagnosticata con la sclerosi multipla. E questa è una malattia, magari alcuni di voi lo conoscete, colpisce il sistema nervoso e pian piano porta a una perdita completa della funzionalità del corpo. E mia zia, la mia esperienza è che noi andavamo in America ogni 4 anni, io vedevo gradualmente come lei peggiorava e peggiorava, dal primo anno al quarto anno, all'ottavo anno e così via. E mia zia finì in una sedia a rotelle, senza poter lavarsi, senza poter andare in bagno. Ho visto con i miei occhi come una persona si riduceva per conto di una malattia. E ci sono persone che hanno le anime malate di tutti i tipi di malattie, peggio della sclerosi multipla. Persone che sono intorno a noi. Ora, se confronti la persona malata con una persona piena di vita, gioiosa, a me è venuto in mente mia figlia Chiara. Ho dovuto pensare a lei quando ho pensato a una persona piena di vita, piena di gioia. È l'incarnazione della vitalità e della salute. Si alza la prima di tutte al mattino con un sorriso, un balzo nei piedi. Noi, io e Deborah, ci guardiamo e diciamo, ma da chi è nata questa? Perché io e te ci alziamo a malapena al mattino. Prepara la colazione, mia figlia, al mattino. Cioè, è piena di gioia. E poi parte per la scuola con un sorriso da orecchio ad orecchio. È una persona vitale, vigorosa. E la domanda per te è se la tua anima dimostra più l'influenza della tossicità del peccato o il vigore di una bambina di 7 anni, piena di vita, piena di grazia. Ripeto la domanda dell'inizio: in quale stato si trova la tua anima in questo momento? In quale stato? Se facciamo inventario dell'anno passato, vediamo più le caratteristiche di anime generose, di anime che benedicono, non maledicono, o vediamo il contrario. Seconda cosa che vogliamo vedere è l'esempio positivo di Gaio. Avremo anche l'esempio negativo di Diotrefe, ma non abbiamo tempo purtroppo. Però in questo caso abbiamo l'esempio di Gaio. Gaio dimostra un'anima prospera. E Diotrefe, avete magari percepito anche leggendo in modo superficiale, dimostra un'anima malsana, un'anima malata, Diotrefe. E Giovanni collega la prosperità e la salute dell'animo di Gaio ad una virtù al di sopra di tutte le altre virtù. Ed è molto interessante. Quando leggiamo, vediamo che è un uomo salubre di spirito perché è caratterizzato, è influenzato ed è immerso in che cosa? Una parola che viene ripetuta diverse volte. La verità. La verità. E dice, prima di tutto, io amo nella verità. A Gaio, dice l'apostolo. Poi dice che la verità era il suo pane quotidiano e questo era visibile da tutti. Versetto 3. Dice, tutti testimoniano della verità che è in te. Poi dice che la verità era la sua regola di vita. Dice, nel modo in cui tu cammini nella verità. E la sua vita era satura della verità che portava gioia a Giovanni. Vediamo in versetto 4, non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Ed era anche un uomo fedele, in versetto 5, un uomo fedele. Anche questo è legato alla verità. Una persona che vive la sua vita in base alla verità è fedele. Molte volte pensiamo che gli ostacoli alla nostra fedeltà sono le circostanze, che non posso fare quello che vorrei fare perché dovrei essere là, perché dovrei fare questo o l'altro. Per esempio, se tu sei fedele a una persona, tu cominci ad essere meno fedele a quella persona perché cominci a credere delle bugie. Merito di meglio che non questa persona. E quello colpisce la tua lealtà. comincia a credere la bugia. No, io non dovrei essere in chiesa la domenica mattina perché ho troppo da fare. Bugia. E ti distoglie dalla verità. Se tu sei una persona di verità, sei un'anima colpita dalla verità, tu sarai leale ai tuoi cari, alla tua chiesa e al tuo Dio. Però vediamo che lui è un uomo caratterizzato della verità. Stavo riflettendo questa settimana, prima di partire in Svizzera, qual è il nesso tra la verità e l'ottenimento di un'anima salubre, un'anima prospera. E mi stava sfuggendo, non stavo arrivando a capire qual è il nesso tra questi concetti, quando mi è successo qualcosa lunedì sera, dopo che siamo andati a mangiare il messicano, stavo ancora digerendo alle 4 del mattino, lo so, troppa informazione, e stavo pensando a questo, lo so, sono strano, la mia mente funziona così, stavo pensando a questo nesso, e alle 4 del mattino mi è venuto, ho detto, ma chiaro, è ovvio il nesso tra l'anima prospera e la verità. Come non l'ho visto prima, mi sono detto. È questo che ho capito. La verità è l'ingrediente fondamentale per avere salute dell'anima, perché il nostro benessere spiritualmente è direttamente collegato ai nostri pensieri. Il nostro benessere spirituale è direttamente collegato ai nostri pensieri. Ok? Quello è il punto principale. Il nostro benessere spirituale è collegato ai nostri menti, al nostro modo di pensare. Quanto più i tuoi pensieri si allineano con la verità, più avrai un'anima prospera. Ecco qua l'argomento principale. Quanto più la tua mente, i tuoi pensieri si allineano con la verità della parola di Dio, più sarai e più avrai un'anima prospera. E questo non è un'esagerazione quello che sto dicendo adesso. Il modo in cui tu pensi impatterà la tua vita spirituale più di nessuna altra cosa. Siete d'accordo? Il modo in cui tu pensi e ragioni e ti allini con la verità di Dio impatterà la tua vita spirituale più di nessun'altra cosa. Vediamo alcuni versetti che sottolineano questa verità. In Efesini 4, 21 al 24. Seppure gli avete dato ascolto a Cristo e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, a rivestire l'uomo nuovo che è creato immagine di Dio nella giustizia, nella santità che procedono dalla verità. Cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo qui? Ci sta insegnando che la verità ci insegna a rigettare le passioni ingannatrici. La verità ci aiuta a rigettare le cose che ci ingannano e ci fanno stare male, le passioni ingannatrici. E per mezzo della verità, la verità è l'unico attrezzo che ci aiuta e ci permette a non cadere nelle tendenze e abitudini distruttivi. Lo dico di nuovo. L'unico attrezzo per non essere ingannati e cadere nelle tendenze e abitudini distruttivi è per mezzo della verità. È la verità che ti protegge dalle passioni ingannatrici. E poi versetto 23-24 dicono che il rinnovamento dello spirito della nostra mente, lo spirito della mente è l'aspetto di te che alcuni lo chiamano il subconscio, però ti fa pensare, agire nel modo in cui tu agisci che sta dietro le quinte, lo spirito della tua mente verrà rinnovato attraverso la verità. Come funziona questo? Riallineamento con la verità. Come funziona questo nella mia vita? Se io comincio a pensare nella mia vita che i risultati del ministero dipendono da me, io mi do alle passioni ingannatrici. E sto male, vado in depressione, perché comincio a legare quello che io faccio con il risultato che solo Dio può fare. E gli esempi sono tanti nella tua vita. Quando smetti di riallineare la tua vita con la verità. Un altro versetto, Filippesi 4, del 7 al 9. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate di ringraziamento. Guardate questo. È la pace di Dio che supera ogni intelligenza. Non vogliamo la pace, fratelli. Vogliamo la pace che solo Dio può dare, e dice che è disponibile a noi, una pace che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, poi fa l'elenco di tutte le cose onorevoli oggetto di lode, le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. La pace mentale è collegato in versetto 7 al ringraziamento. Il ringraziamento è un'abitudine del credente fondamentale, perché riconosce la sovranità di Dio, che Dio ha il controllo della tua vita, che ti permette di ringraziare Dio per ogni qualcosa che succede nella tua vita, anche le prove. E quando tu ringrazi Dio, in base alla sua sovranità, sapendo che Lui sta portando a termine un piano perfetto nella tua vita, tu vivrai in pace. Avrai la pace di sapere che sei nelle mani di Dio. Per la pace arriva quando riconosciamo la sovranità di Dio nelle nostre vite. E questo è un lavoro mentale, fratelli. È un lavoro mentale, è un esercizio mentale. Quanti di noi andiamo in palestra? Ok? Alcuni? Vabbè. Facciamo finta che più di noi andiamo di quanti andiamo in verità. Le persone che vanno in palestra devono esercitarsi. E noi pensiamo che la nostra vita mentale andrà avanti per inerzia. Non è così. Dobbiamo noi essere coloro che guidano i nostri pensieri. Alcuni di noi dobbiamo smettere di permettere alcuni pensieri di entrare nei nostri cuori. E dire no, non mi permetto di andare a pensare a quella cosa. Mi fa male. Io rigetto, non penserò a quella situazione. Non voglio stare male, voglio focalizzare sul Signore. E poi leggiamo che l'antidoto per l'anima insalubre, depressa e triste è focalizzare i nostri cuori, i nostri pensieri sulle cose che Paolo elenca qui. È interessante che la prima cosa che elenca è tutte le cose vere. Tutte le cose vere. Vedi? È fondamentale che noi focalizziamo le nostre menti sulle cose vere. Satana vi sta cercando di dire tante bugie. Anche questa mattina, anche quando usciremo da qui, e tu devi dire no, la mia mente focalizzerà cose vere. Che Dio mi ama, Dio ha un piano per me, sono un suo figlio che è morto per me sulla croce. Io scelgo di focalizzare le cose vere. Dobbiamo rimuovere tutto l'approccio alla cura dell'anima e la psicologia della sfera degli esperti e cosiddetti professionisti. La Chiesa purtroppo è caduta nell'errore di pensare che bisogna avere una laurea speciale o avere una conoscenza quasi esoterica per saper come curare l'anima dei fratelli o la nostra stessa. Come possiamo portare guarigione ad una mente afflitta, ai nostri cuori afflitti? E dicono il mondo, no, bisogna che tu sei psicologo, bisogna che tu sai psicoterapia o qua e là, tanti nomi. E questa è una delle bugie più sviluppate del nemico. Il nemico vuole tirare fuori dalle nostre mani l'attrezzo più potente di aiutarci a crescere nelle nostre anime e farci andare alla spazzatura, al mucchio della spazzatura, per trovare che solo la parola di Dio ci può dare. Qualcuno c'ha un fazzoletto? No, ce l'ho io. Ecco, come dicevo, bisogna che rimuoviamo tutto l'approccio della cura dell'anima, della sfera degli esperti, e che lo riportiamo al centro della nostra vita come Chiesa. Se ci ricordate, se vi ricordate, Gesù Cristo ci ha detto che la chiave consiste in che cosa? Conoscere Lui, conosceremo la verità, e la verità vi farà liberi. Ma ci dimentichiamo, pensiamo no, la libertà viene attraverso psicofarmaci, la libertà viene attraverso, che ne so, andare a cercare la saggezza dell'uomo, ma è qui che sono le risposte. Attraverso che cosa? Un allineamento dei nostri pensieri con la verità. Qualcuno mi dirà, sì, ma c'è bisogno a volte di rivolgersi alla scienza umana. Guardate quello che dice questo articolo di recente. Dice che la realtà è che trattamenti moderni di cura non sembrano di funzionare per coloro che si identificano come depressi. Non funzionano, dice questo articolo. Se sono giuste le statistiche che dicono che il 90% di coloro che sono etichettati depressi in realtà sono soltanto tristi, vedete, al mondo gli piace dare delle etichette, ma è possibile che passiamo per momenti di tristezza nella nostra vita. La Bibbia è piena di esempi di persone che sono tristi in alcuni momenti. Comunque, questo articolo diceva che se il 90% di persone che sono etichettati depressi sono in realtà soltanto tristi, Può dirsi che il 90% di persone che prendono dei medicamenti ricevono lo stesso beneficio di quello che riceverebbero attraverso un placebo. Il 90% delle persone che prendono dei farmaci per la depressione hanno lo stesso risultato di quello che avrebbero attraverso un placebo. È quello che sta scoprendo la medicina moderna. E Gaio è un esempio di un'anima prospera e sana attraverso l'attrezzo che è la verità di Dio. Mi è venuto un altro esempio in mente della prosperità di anima. Magari guardiamo l'altro versetto che viene adesso. Mi è venuto in mente due persone che avrebbero tutte le carte in mano per darsi al lamento, per darsi alla depressione. Il lamento, a proposito, è un segno di un'anima rimpicciolita, un'anima malsana, ok? Se ti lamenti, fatti un pensiero. E due uomini che, nonostante avessero fatto grandi cose per Dio, avevano tutte le carte in mano per essere usati, sono stati cacciati in una prigione puzzolenta, buia, scomoda, e come leggiamo qua, avevano ricevuto tale ordine, li rinchiusi nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Situazione bruttissima. Come avresti reagito tu? Loro dimostrano di avere un'anima prospera, sana. Quando leggiamo il prossimo versetto, verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Cantavano dei inni, magari cantavano dell'inno "Stupenda grazia che mi salvò". O magari cantavano un inno simile al nostro "Io ho un rifugio presso te, Gesù Cristo. C'è il mio sommo sacerdote che intercede davanti a me". Cosa hanno fatto? Si sono sottomessi, si sono completamente immersi della verità. È quello che devi fare anche tu. Quando ti trovi nelle circostanze che ti porterebbero ad essere melanconico, triste, devi svolgerti alla verità e devi essere dominato dalla verità. Con la melodia dei loro inni dimostravano che le loro emozioni non erano determinate dalle circostanze, molto importante. Le loro emozioni, il loro umore non era determinato dalle circostanze, ma era determinato dalla verità di chi sono in Dio e del piano che Dio aveva per le loro vite. Sei pronto ad accettare questo nella tua vita? A dire "io le mie emozioni non permetterò che sarò condotto dalle mie emozioni, io conduco le mie emozioni, amen? Non permetterò che il mio umore mi conduca, io conduco il mio umore attraverso la verità". Quando io penso alla verità, credo alla verità, e quando posso vivere in questo modo, posso vivere come le persone che hanno un'anima prospera. E questo ci porta al terzo punto, ed è questo: la prosperità della tua anima dipende da te. La prosperità della tua anima dipende da te. Se tu vuoi vivere nella gioia o nella penuria, dipende da te. E tanti di noi pensiamo: no, no, io sono destinato a questo mio destino, la mia situazione è così. Sì, ma non cambia affatto. Tu puoi scegliere se vuoi vivere nella gioia o se vuoi vivere nella penuria. La tua anima, con le sue emozioni e umore, non è la vittima delle circostanze o di influenze alle quali sei soltanto come una nave sulle onde del mare. Non è così che funziona. Tu devi prendere in mano la tua vita spirituale, della tua anima. E magari questo è un pensiero nuovo per alcuni di noi. Ovviamente per la grazia di Dio, che ci aiuterà a fare le scelte giuste, ma non esclude il fatto che noi siamo responsabili per come decidiamo di vivere nelle nostre vite. Non so quale altra illustrazione darvi, se non quello che è la mia propria esperienza. Magari alcuni di voi mi avete già sentito parlare di quello che mi è successo nel 2006, quando sono arrivato in Italia. Eravamo a Fano e io sono stato preso da una depressione, una parolona, per una malinconia veramente profonda. Ero triste, Deborah potrebbe testimoniare che quasi ero irriconoscibile per lei. Magari dal mare grigio autunnale, non ero pronto ad essere circondato dal mare grigio, ad alcuni piace, a me no. Però ho sprofondato in un vortice di autocommiserazione e di disperazione nel 2006. E adesso rifletto e guardo indietro a questo periodo di 3-4 mesi, quando avevo buttato la spugna e lo, riesco a riconoscerlo come il fatto che avevo perso la lotta con i miei pensieri. Avevo permesso che i miei pensieri e il mio umore mi conducesse, invece di essere io a dire, io scelgo di credere alla verità di Dio. Mi sono lasciato condurre dal mio cuore, invece di condurre io la mia mente. E mi succedeva come è successo a Davide nel Salmo 73. Non abbiamo tempo di guardarlo in profondità, sicuramente lo conoscete, quando Davide si dispera guardando la situazione intorno a sé. E qualche volta sarà interessante fare uno studio di tutti i pensieri sbagliati che Davide stava nutrendo nella sua mente prima che scattato il cambio. Però in Salmo 73, quando lui guarda la prosperità dei malvagi, lui dice: quasi inciamparono i miei piedi, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Come detto, magari potessimo andare in tutti questi 30 più versetti a individuare tutti i pensieri negativi che Davide aveva permesso nella sua mente, però lui aveva permesso dei pensieri del tipo: voglio avere successo come loro. È un pensiero che lui aveva permesso di entrare nella sua mente. Ha permesso di entrare nella sua mente: fanno quello che vogliono e non soffrono nessuna conseguenza. Un'altra bugia che Davide aveva permesso di entrare nella sua mente. Versetto 13, quando dice: invano dunque ho purificato il mio cuore, aveva permesso che la bugia gli dicesse: io come uno stupidino entro in paranoia perché non riesco a obbedire Dio, e loro fanno quello che vogliono senza conseguenze. Quanti di noi siamo caduti in questa bugia? Io sto pensando a come posso vivere nella santità e loro non se ne fregano di niente, guarda come stanno bene. E Davide aveva permesso, anche io avevo permesso, che queste bugie entrassero nella mia vita. E per molti mesi ero lì, però sono uscito, come Davide in versetto 17, lui dice: finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Che è successo nel versetto 17? È successo un riallineamento di Davide con la verità come la definisce Dio, ed è lì dove cambia il suo animo. E lui riesce a vedere le cose in modo giusto e corretto. E Dio l'ha fatto anche con me. Mi ricordo, passeggiavo, era una giornata di dicembre, e un pensiero mi ha influenzato, un pensiero molto semplice che mi ha detto questo: Dio è buono. Così semplice. Dio è buono. E il riassunto di tutti i miei pensieri negativi erano lì. Io pensavo che Dio non era buono, non era più buono. Mi aveva torturato, mi stava facendo stare male. E questa parola di verità mi ha cambiato la vita in quel momento. Come dice uno scrittore, una parola di verità pesa più che il mondo intero. Amen. Una parola di verità ti può tirare su e ricordarti di come stanno le cose veramente. Questa verità mi ha fatto uscire dal mio momento e mi sono detto una cosa quando sono uscito nel 2006. Ho detto: mai più mi permetterò di essere trascinato dai miei pensieri. Mai più. E se non è servito altro, è servito a quello per me. A dire: certi pensieri, che un giorno ve li racconterò, non li penserò più. Chiudo la porta, li butto sotto terra. Scelgo di vivere per mezzo della verità. Alcuni di voi dovete fare questa scelta anche questa mattina, perché state permettendo, magari siete diventati pigri nella vostra vita di conoscere il Signore, e vi ha toccato anche l'anima e dovete uscirne, dovete dire basta. State continuando a lamentarvi per le cose che vi sono successe nella vita, dovete voltare pagina e dire: la verità su di me non la definisce nessuno se non il mio Padre Celeste, che mi ha scelto, che mi ha salvato, che mi sta santificando e che mi glorificherà. Devi credere alla verità, meglio di quest'anno. E se c'è un proposito per il 2015, che sia quello, di prendere in mano la tua vita spirituale. Come? Una cosa veloce: saturati di verità. Tutto quello che ho detto in realtà non è diverso di quello che diciamo quando parliamo del discepolato e la santificazione. Gesù disse in Giovanni 17:17: santificali nella verità, la tua parola è verità. Per quello noi siamo radicati nella parola di Dio, perché attraverso la parola avviene la santificazione, avviene il modellare del credente e include anche la prosperità delle nostre anime. Cerchiamo in ogni modo la verità e decidiamo di farla nostra. Un ultimo esempio e poi finisco. 3 anni fa Luca ha partecipato a un saggio in piscina. Alla fine non era un saggio, era una gara di 50 metri, anche se era un saggio, ma lui doveva comunque arrivare all'obiettivo. E lui era l'unico della sua età in acqua. Era una gara di dimostrazione, come ho detto, però per Luca era una vera gara. E lui voleva vincere la gara con tutti gli altri nuotatori che erano in piscina. E lui ce l'ha messo tutta, e nonostante l'abbia fatto, è arrivato l'ultimo, poverino. È uscito dalla vasca, triste, e dice: papà, ho perso la gara. Io ho detto: Luca, non capisci, tu eri il più piccolo, tutti gli altri erano più grandi di te, tu hai vinto perché sei arrivato all'obiettivo e ti daranno la medaglia, Luca. E quando ha capito la verità della situazione, Abel Musone ha sorriso e ha detto: papà, anche io posso avere il premio. Sì, Luca, puoi avere il premio, hai vinto nella tua gara. Come cambia la verità, la nostra prospettiva delle cose. Amen. Proverbi 4:5, acquista saggezza, acquista intelligenza. Fa questo il tuo bersaglio, non dimenticare le parole della mia bocca, non te ne sviare, non abbandonare la saggezza, ed essa ti custodirà. Amala, ed essa ti proteggerà. Gloria a Dio. Signore, grazie per la tua parola. Grazie perché è veramente il faro che illumina le nostre tenebre. Grazie perché possiamo afferrarci ad essa e avere grandi aspettative per quello che tu farai nelle nostre vite. Signore, penso di parlare per tutti noi quando dico: vogliamo avere delle anime prospere, delle anime robuste, delle anime vitali. Mai più vogliamo essere presi da anime rimpiccioliti che cercano delle occasioni per lamentarsi o per entrare in confusione, Signore, sulle cose. Cerchiamo te, vogliamo la tua verità, Signore. Grazie per la tua parola, grazie perché abbiamo gli attrezzi nelle nostre mani per andare avanti, per vedere la crescita che ognuno di noi vorremmo vedere. Nel tuo nome, Gesù. Amen.